Ari. Ciao Fabrizio, buonasera, ben trovato.
Ciao, ciao Nick, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
No, grazie a te, perché comunque per tutti quanti noi è una situazione molto nuova, no? E di grande preoccupazione all'inizio, adesso ci stiamo un po' abituando, adesso tra un po' dovremo cambiare ulteriormente, no? Il nostro regime di vita a seconda della fase 1, fase 2, e ci auguriamo che la fase 3 sia quella del superamento, no? Di questa grande crisi che ha provocato la pandemia da coronavirus. Ti chiedo innanzitutto come la stai vivendo, Fabrizio, perché comunque da questo punto di vista è anche da qualcosa di umano che ci colpisce molto.
Beh sì, è un cambiamento veramente radicale per tutti quanti, e come per tutti quanti anche noi procuratori. Io in particolar modo l'ho vissuto in modo piuttosto complesso, soprattutto all'inizio, perché ho dovuto annullare un numero incredibile di appuntamenti e di viaggi. Non potendo ovviamente più viaggiare, mi sono ovviamente chiuso in casa con la famiglia, ho ricavato, ho rubato lo studio a mia moglie, e l'ho usurpato. E ne ho,
che è avvocato, ricordiamolo, no? Tua moglie che è avvocato.
No, architetto.
Architetto, scusami, mi ero perso il passaggio.
E quindi, rubando l'ufficio, insomma, tra due computer, telefono e video chat e White Scout, cerchiamo di tenerci sempre aggiornati, cercando di diciamo combattere una noia che purtroppo diventa parte della giornata, perché non potendo più fare appuntamenti, cercare di fare mercato come lo facevi prima, adesso ovviamente devi trovare un sistema per tenerti sempre attivo. Il sistema è cercare di trovare sempre cose nuove da fare, aggiornarci, studiare, lavorare su giocatori, sentire i giocatori, spronarli in un momento che è difficilissimo anche per un ragazzo giovane, perché alla fine in una giornata di 24 ore si allena un'ora, un'ora e un quarto,
eh sì.
Ma è pochissimo,
nulla.
Per cui alla fine si annoiano per le restanti 22 ore e mezza e diventa veramente complesso.
Senti, hai sentito?
E allora anche tirarli su dagli speranza, cercare
infatti
di fargli capire che c'è il rientro a brevissimo. Insomma, è tutto anche una questione psicologica.
Eh sì, infatti, anche questo è un aspetto che non può essere trascurato, perché comunque è un cambiamento di vita importante. Noi siamo abituati, sì, ovviamente, no, a uscire, entrare nei posti senza preoccuparsi minimamente, no, di tutto quello che facevamo come azioni singole. Quindi incominciare a controllare se stessi è anche una prova contro, no, il proprio aspetto psicologico, perché è un frenarsi, perché nessuno si sarebbe mai immaginato questo. E ti chiedo, a proposito di quello che stavi dicendo, qualcuno dei tuoi ragazzi è rimasto particolarmente preoccupato, al di là di come la sta vivendo? Cioè, all'inizio c'è stata un po' di paura? Parlo dei ragazzi che hai in procura, ovviamente.
Bah, guarda, un pochino c'è stato un po' di paura su un ragazzo della Roma giovane, Ruben Providence, perché aveva avuto qualche linea di febbre, e ci siamo presi tutti un po' paura, ma in realtà poi dopo fortunatamente non si è rivelato positivo al coronavirus, e quindi diciamo siamo scampati da anche solo da questo pericolo. Però devo dire che lì c'è stato un po' di preoccupazione, tant'è che ovviamente ci siamo mossi anche per capire bene quello che dovevamo fare, anche con la Roma, che sono stati meravigliosi.
Bene.
Per quanto riguarda gli altri, devo dire che più che altro è stato difficile come organizzare la giornata, e se alcuni sono meravigliosamente fantasiosi come Christian Kwan, che va nel garage sotto casa e si è portato i birilli e con un pallone batte contro il muro, ritorna, fa un dribbling e tira in porta immaginaria, ce ne sono altri che, grazie per esempio all'Empoli, che ha dato tutta la strumentazione necessaria per allenarsi poi con questi sistemi di video chat,
sì,
ogni giorno a un orario predeterminato. Ma questo poi lo fanno quasi tutte le squadre, quindi
sì,
insomma
sì,
è anche poi un modo per tenersi impegnati, per cercare di migliorare, e ognuno deve veramente trovare una forza dentro se stesso per cercare di mantenersi in forma, perché vi posso assicurare che non è per nulla facile.
No, assolutamente, anche perché poi comunque cioè stare, no, in un tot di metri quadrati senza poter fare niente, l'unico lavoro che puoi fare è un po', voglio dire, di qualche esercizio fisico fondamentalmente, ma come potremmo fare, se, con tutto il rispetto, io e te, nel senso, voglio dire, cioè roba casalinga,
ma non è ecco, la, sì. Che non siamo dei professionisti.
Esatto, noi non siamo, siamo tutto, siamo professionisti in altri settori, ma non in quello, esatto, dei giocatori di calcio. Ecco, Fabrizio, tra l'altro volevo chiederti, ne parlavo anche ieri con Davide Torchia di questo argomento, della questione, no, della FIFA, del legale della FIFA che si è espresso a norma di regolamento sul discorso, no, della proroga dei contratti in scadenza e anche, voglio, sì, dire, dei giocatori che sono con la formula di prestito con diritto di riscatto, prestito secco al 30 giugno. E lui, da avvocato, insomma, è stato molto ligio, no, a quello che gli impone, tra virgolette, la legge e il regolamento, facendo capire che sarebbe un problema proprio legale spostare, no, il contratto di un calciatore che è in scadenza in una certa, sì, data, che è il 30 di giugno, anche se ci dovesse essere, vuol dire, una proroga del campionato. E io, come con Davide, penso che tu convenga con noi, cioè io credo che alla fine questo non potrà essere un problema considerata la situazione di emergenza. Penso che alla fine una soluzione di buonsenso si troverà, Fabrizio, che dici?
Beh, credo che sarebbe veramente un errore gravissimo anche da parte delle linee propositive della guida della FIFA creare un problema su questo aspetto, perché gli aspetti su cui deve lavorare la FIFA in questo momento è soprattutto la calendarizzazione delle partite, sì, che diventa l'aspetto più complesso reale di questo momento. Quello del 30 giugno è sì un aspetto complesso dal punto di vista legale, perché devi cambiare una norma, ma la devi solo evidentemente creare un regolamento interpretativo di quella norma e basta, sì, cioè spostare quello che è del 30 giugno per la stagione 19-20 alla termine della stagione sportiva, sì, il che è chiaro che può creare qualche problema, perché lo può creare in ogni modo, se uno si infortuna dopo il 30 giugno e tutto ciò che può essere anche il pagamento degli emolumenti dei giocatori oltre il 30 giugno. È chiaro che ci sono dei problemi, ma non è sicuramente quello il problema più grave in questa situazione. Quando, secondo me, il problema più grave è capire, uno, si gioca, due, quando, tre, capire la calendarizzazione, cioè quando, sì, finisce, sì, questo campionato e quando inizia quello dopo.
Sì, e io sono perfettamente d'accordo con te e aggiungo, e lo stesso vale per il calciomercato, cioè che deve essere l'ultimo dei problemi. Non credo che questo possa rappresentare una difficoltà, perché poi alla fine, nel momento in cui riesci a capire quando ricomincia la stagione 2020-21, poi ci incastri dentro il mercato. Poi io non, esatto, so se sei dell'idea che andrebbe allungato, come qualcuno sostiene, no, magari un mese e mezzo potrebbe essere troppo poco, qualcuno dice si potrebbe arrivare, no, ad ottobre, no, non lo, no, so, ecco.
Ma non è necessario. La
anche
verità,
secondo me, non è necessario.
Il calciomercato, quando hai un mese e mezzo, non dico che è sufficiente, perché ovviamente il mercato è bello perché ti permette giorno per giorno di avere un'idea in più, ed è questo il bello del mercato, perché tu arrivi alla 25.
Ecco, non ti sento più, Fabrizio. Vediamo un po', ci sei ancora? Mi senti, Fabri? Proviamo a richiamarlo, vabbè. Insomma, stavamo parlando del calciomercato con Fabrizio Ferrari, soprattutto anche sulla durata di quello che potrebbe essere il calciomercato estivo. Io sono dell'idea che terrei comunque la sessione estiva e terrei anche la sessione invernale, perché poi alla fine, se partiamo anche leggermente in ritardo, poi a gennaio c'è bisogno di fare qualche intervento sul mercato, le squadre hanno bisogno di rafforzarsi, magari c'è un infortunio che neanche ti aspettavi e quindi hai bisogno di intervenire, quindi io non starei troppo a modificare. Ecco, Fabrizio, ti ho recuperato, insomma, stavamo dicendo, sì, appunto, sì, del mercato. Ecco.
Sì, no, dicevo che a parte l'ultima settimana dove ti possono venire delle idee meravigliose, ed era un po' il territorio di Galliani ai tempi d'oro, ma la verità è che se lo programmi con una professionalità che è sempre più che crescente nel management del calcio europeo, secondo me con un mese e mezzo sei abbondante.
Sì, sì, sì. Io terrei anche gennaio, perché quello ti dà sempre la possibilità, no, nel momento in cui hai, certo, un infortunio o un problema, magari che in quel momento la rosa è un po' più corta, hai bisogno di intervenire, almeno poi a metà stagione puoi sempre arrivare, ah, di, sì, slancio alla fine. Sì.
Anche, esatto, anche perché, sì, poi dopo, se tu mantieni le due sessioni di mercato come da regolamento, magari accorci quella dell'estate, ma hai comunque un mese a gennaio per risistemare la rosa, probabilmente a quel punto diventerà più esplosivo il mercato di gennaio rispetto a quello di giugno, ma va bene, sì, è, sì, comunque una situazione eccezionale a cui dobbiamo abituarci e dobbiamo assolutamente trovare riparo. per cui non vedo nessuno scandalo se non quello di dover tutti rimboccarci le maniche e trovare soluzioni.
Assolutamente sì, e proporre soluzioni, insomma, perché qui altrimenti non si riparte, perché poi il problema non è solo limitato, Fabrizio, all'attualità, cioè all'oggi, è il domani, i prossimi mesi, tra due anni, perché certo, comunque affronteremo la crisi economica. E qui infatti volevo portarti sull'argomento della Lega di Serie B e soprattutto della Lega Pro, perché poi alla fine il protocollo della FIGC, che immagino tu abbia visto com'è composto, con tantissime ovviamente minuziosità, con grandissimi controlli, come è giusto che sia per poter permettere alla Serie A di ricominciare in una certa tranquillità e sicurezza, però non può secondo me essere applicato alla Serie B e alla Lega Pro, perché insomma, parliamoci chiaro e tondo, due mesi e mezzo può isolare le squadre di Serie A se hanno un centro sportivo, la foresteria, l'albergo, ma Serie B e Lega Pro, tutto questo è molto complicato, quindi io ecco sono più preoccupato.
Lega Pro sì, è praticamente impossibile.
Sì. Infatti io sono più preoccupato per la ripartenza della Lega Pro. Serie B secondo me è molto difficile anche lì, però la Lega Pro secondo me, al di là della ripartenza, poi avrà sicuramente anche dei danni economici che insomma alla lunga potrebbero rivelarsi anche fatali per alcune squadre, cioè qualche squadra potrebbe andare in default.
Sono d'accordo, è chiaro che il protocollo previsto è fatto esplicitamente per altissimi professionisti, quindi certo, è chiaro che è fatto proprio specificatamente per la Serie A, anche proprio un alto livello di Serie A, perché
sì,
insomma
sì,
non tutta la Serie A dispone di centri sportivi adeguati per poter fare quello che stiamo preparando noi, ecco, quindi insomma non tutte le squadre hanno tutti questi centri sportivi. In Serie B figurati, probabilmente la metà delle squadre ha dei centri sportivi inadeguati a questo livello previsto, però credo che la Serie B, rimboccandosi le maniche, possa perlomeno per un determinato periodo provare a trovare una soluzione. La Serie C secondo me trova delle gravi difficoltà proprio economiche, di budget, per poter fare una cosa del genere.
Sì, infatti,
perché ricordiamoci che l'80% delle squadre di Serie B gravita con contratti al minimo federale o quasi, dove sinceramente veramente superiamo di poco quello che è il calcio dilettantistico. Quindi sinceramente non ne vedo proprio la possibilità dal punto di vista del budget economico.
Eh sì, e lì infatti il presidente Ghirelli era un po' preoccupato, perché chiaramente insomma ci sono tante società, sono 60 società professionistiche in Lega Pro, e con non avendo neanche l'introito dei diritti televisivi, quindi questa crisi economica, cioè no, io non vorrei essere in loro, no, a ripartire soprattutto nel 2020-2021, perché lì troveremo tante difficoltà e troveranno loro grandi problemi. Ecco, secondo te, Fabrizio, invece, rimanendo alla Serie A, tu pensi che inizio giugno si possa ripartire?
Penso di sì. Voglio essere ottimista e credo che ci sia la volontà di ripartire da quasi tutte le parti, diciamo. È chiaro che ognuno poi tira acqua al proprio mulino, ma la verità è che ripartire significa essere propositivi sotto tanti punti di vista, e capisco chi dice no, ma il calcio comunque è una delle famose filiere che sposta economicamente tantissimi soldi in Italia, quindi non capisco il motivo per cui non bisogna provare a far ripartire uno dei movimenti più importanti dell'economia italiana, insomma, quindi anche sociale, se vogliamo, perché cioè, non dimentichiamoci che è lo sport più seguito in Italia largamente, ma questo te lo dice un ex pallavolista, quindi
sì,
voglio dire, non è che lo dice uno che non ha mai vissuto gli altri sport. Per cui insomma bisogna rendersi conto di quello che si ha di fronte.
Sì.
Il calcio è chiaro che è interesse di tutti che riparta, non solamente economico ma anche sociale.
E poi, Fabrizio, credo che sia importante la ripartenza quasi in contemporanea dei principali campionati europei, perché se la volontà della UEFA è quella, no, poi di proseguire con le partite rimanenti degli ottavi finali di Europa League e di Champions League, di arrivare in fondo, no, quindi con l'assegnazione dell'Europa League e della Champions League, bisogna fare in modo tale, cioè non è che in Germania devono finire a metà giugno per dire, e poi devono aspettare fine luglio per giocare l'eventuale finale di Champions, quindi ci vorrà una uniformità anche tra i vari campionati
assolutamente
europei.
D'accordo. Questa probabilmente è la cosa più complessa,
sì,
perché
sì,
bisognerà cercare di capire come far ripartire, non dico contemporaneamente perché sarà piuttosto complicato, ma più o meno far terminare i campionati più o meno una settimana più, una settimana meno, nello stesso periodo, per poter poi affrontare le fasi finali delle Coppe Europee, che sarà anche lì un bel problemino, ma probabilmente, ribadisco, siccome parliamo di professionismo di altissimo livello e di società che vanno a fare i quarti di finale, le semifinali, la finale di Champions, che hanno budget incredibili, ci possono permettere di mettere veramente tutta la squadra in un ritiro permanente per mettere sotto controllo i ragazzi e il management sempre per uno o due mesi.
Certo. Fabri, tu conosci molto bene anche il campionato francese, insomma, segui tantissimo la Ligue 1. Sì. Secondo te è una gran botta anche per la Lega francese questo coronavirus? Navigano peggio dell'Italia o secondo te riusciranno in qualche modo a tirarne fuori le gambe?
Ma guarda, allora, ci sono due aspetti. L'aspetto, diciamo, quello di tutti i giorni, in cui io ho una parte della mia agenzia che è di Parigi, quindi ho dei collaboratori parigini ai quali spiegavo come il coronavirus avesse creato un gravissimo problema in Italia, e loro si sono mossi ovviamente in grave ritardo perché non è arrivato contemporaneamente all'Italia,
sì,
e quindi chiaramente con 2-3 settimane di ritardo sono state, c'è stata anche la quarantena e il, diciamo, il confinamento anche in Francia. Per quanto riguarda la Ligue 1 è in grave difficoltà, perché se da noi il budget delle squadre di Serie A comunque permette di mantenere un certo livello, in Ligue 1 è chiaramente molto più basso. È un peccato, perché finalmente la Ligue 1 aveva ritrovato qualche protagonista in più, come Marsiglia, che stava facendo un campionato notevolissimo rispetto a quello degli altri anni, la rinascita del Rennes, che per l'anno prossimo ha previsto un cambio di management importantissimo, che probabilmente porterà degli investimenti altrettanto importanti, e quindi il Rennes si vuole ritornare protagonista come molti anni fa. Il Lione, che comunque aveva cambiato management e quindi ha come sempre una tradizione importante. E il Paris Saint-Germain, che comunque è la regina del campionato indiscussa. Quindi era, diciamo, in fase di lancio, anche grazie ai diritti TV rinegoziati, quindi con dei margini economici piuttosto importanti. Adesso speriamo per loro che il gestore dei diritti TV non voglia rinegoziare al ribasso quelli che sono gli introiti, perché potrebbe creare un grave problema.
Ecco Fabri, l'ultima domanda che ti faccio, e che poi riguarda un po' tutto, a parte alcune situazioni di alcuni campionati dove le classifiche sono abbastanza delineate, però nel caso dell'Italia ci sono 12 partite con la Juventus in leggero vantaggio sulla Lazio, l'Inter un po' più attardata. Ecco, sarà un altro campionato, perché parliamoci chiaro e tondo, non sarà il campionato di prima, sarà un cumulare, no, i punti che verranno fatti in questo secondo campionato, e questo potrebbe regalare sorprese, a tuo avviso, visto che si giocherà senza pubblico, in condizioni, diciamo, una volta ogni 3 giorni?
Allora, è chiaro che secondo me il ragionamento da fare è capire la rosa che si ha a disposizione, perché giocare ogni 3 giorni vuol dire avere la possibilità di ruotare molto i giocatori.
Sì.
E la Juventus inevitabilmente è avvantaggiata, perché ha una rosa strepitosa e si può permettere di cambiare 4-5 giocatori mantenendo un livello molto alto, del suo calcio. Io credo che la Juventus parta avvantaggiata anche in questa seconda parte di campionato. Probabilmente la Lazio, che ha una rosa un pochino più risicata, avrà qualche difficoltà in più, questo probabilmente, anche se devo dire la verità, fino ad ora la Lazio, pur ruotando molto poco i giocatori, era riuscita a mantenere un livello fisico incredibile dei propri ragazzi. Quindi, che dire, se dovessimo parlare sulla carta, è chiaro che la Juventus è avvantaggiata sulle altre, forse l'Inter da questo punto di vista un pochino, e le altre con distacco, ma bisogna vedere poi dopo ovviamente il campo, anche perché, come dicevi giustamente tu, giocare senza pubblico è tutta un'altra cosa.
Assolutamente sì. Di solito le nostre interviste finivano così. Allora Fabri, ci vediamo a Milano per il calciomercato. Adesso diciamo ciao Fabri, ci vediamo tra poco in videochiamata.
È possibile, è possibile.
Sperando poi di rincrociarci presto.
Sperando almeno di vederci con una mascherina e i guanti. Non
sarebbe già un qualcosa, sarebbe già un passo avanti. Fabrizio Ferrari, è stato un piacere averti qua come al solito a Stadio Aperto a TMV Radio. Un abbraccio forte e torneremo a sentirci presto. Ciao Fabri.
Grazie dell'invito, buona serata.
Ciao ciao Fabri, ciao ciao.